campione del mondo, campione del mondo.
All three men, wherever they may live, citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein.
Ciao, sono Paolo, vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo, tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. Oggi diverse società di Serie A hanno la seconda squadra che gioca in C. Forse un giorno succederà anche di vedere la stessa squadra che vince nello stesso anno entrambi i campionati, ma tanto nessuno batterà il record della Provercelli, che nella stagione 1910-11 vince rispettivamente con la prima, la seconda e la terza squadra i campionati di prima, seconda e terza categoria, in pratica la serie A, B e C dell'epoca. È iniziato il triennio d'oro delle bianche casacche. Quello del 1910-11 è un torneo che torna a due gironi, Piemontese, Ligure e Lombardo con 9 squadre, Veneto e Emiliano con 4. La marcia della Pro è trionfale, con un filotto di 8 vittorie consecutive e il dolce sapore della vendetta nei confronti dell'Inter, sconfitta 3-0 a Milano e 4-0 a Vercelli. Ma i vercellesi rifilano gol un po' a tutti, 6-0 al Genoa, 5-0 all'Unione Sportiva Milanese, 4-1 alla Juventus, insomma non c'è storia. Così come non ha storia la finale con la vincitrice del raggruppamento Veneto-Emiliano, cioè il Vicenza. Il divario tra il calcio del triangolo industriale e il calcio del resto d'Italia è troppo per pensare che le bianche casacche, che tutti danno già per campioni, possano incontrare delle sorprese. E infatti non ne incontrano. 3-0 a Vercelli, 2-1 a Vicenza e il terzo titolo italiano è in bacheca, senza aver perso in tutta la stagione nemmeno una partita. La Pro conosce una sconfitta solo in un prestigioso torneo amichevole che si disputa alla fine del mese di giugno a Roma con la partecipazione dei campioni di Francia, il Red Star Parigi, ed Ungheria, l'MTK, più la squadra svizzera del Servette. Non parte Ara infortunato, ma parte Giuseppe Milano, portandosi dietro la moglie appena sposata, unendo così l'utile del torneo al dilettevole della luna di miele. I vercellesi sono rinforzati da Berardo, attaccante del Piemonte e della Nazionale, che giocherà in pianta stabile a Vercelli dalla stagione successiva, e soprattutto dal milanista De Vecchi, dall'impegnativo soprannome Il Figlio di Dio, che peraltro non incontriamo per la prima volta in questo podcast. La Pro arriva seconda, perdendo solo con l'MTK. Dunque, il campionato 11-12, che inizia l'8 ottobre, ha una favorita d'obbligo, che però, almeno all'inizio, stenta. In mezzo a diverse vittorie ci sono anche il pareggio interno con il Milan e la sconfitta, il 12 novembre, sempre in casa, con l'Inter. È la prima sconfitta dopo 2 anni di imbattibilità. Proprio la domenica successiva alla sconfitta con i nerazzurri, a Vercelli arriva un esordiente della prima categoria, destinata a diventare la rivale numero uno delle bianche casacche, e cioè il Casale dalla maglia nera con la stella bianca sul petto, la cui storia vincente abbiamo già raccontato in un ciclo di episodi di questo podcast. Per ora la Pro è di un altro livello, e infatti una doppietta di Felice Milano e un gol di Piacco fanno capire che i neri di Casale ne devono fare ancora di strada per battere i bianchi di Vercelli. Da lì in poi inizia una marcia trionfale che consente alla Pro di vincere il girone del nord-ovest con un punto di vantaggio sul Milan, andando così poi a sfidare la vincitrice del girone Veneto-Emiliano, che stavolta è il Venezia. Un avversario tenero come il burro, troppo tenero per i giocatori d'acciaio della Pro. 6-0 in Laguna, 7-0 in Piemonte, e la Pro fa il suo bel poker di scudetti. pronta a vincere il quinto nella stagione 12-13. Il campionato cambia ancora formula, anche per rispondere alla necessità di permettere la partecipazione di sempre più squadre. Il Nord viene diviso in tre gruppi, piemontese, ligure lombardo e veneto emiliano. Le due prime di ogni gruppo si sfidano in un super girone finale da cui uscirà la prima finalista del campionato. L'altra verrà invece dalle sfide tra le squadre dell'Italia centro-meridionale, che per la prima volta sono invitate al gran ballo della prima categoria. Il primo incontro delle bianche casacche è il derby col Casale. La Pro vince di nuovo, ma stavolta solo per 1-0. E al ritorno i nerostellati fanno ancora meglio, impongono lo 0-0 alla Pro, per quella che resta l'unica partita che le bianche casacche non vincono. Va decisamente peggio al terzo vertice del quadrilatero piemontese a fare il suo debutto nella massima serie, il Novara. Ora manca solo l'Alessandria. Gli azzurri novaresi sono bistrattati 7-0 all'andata e 6-0 al ritorno. Al girone finale si qualifica, insieme alla Pro, il Casale, giusto a far capire che i nerostellati sono cresciuti e come. I veri rivali della Pro Vercelli per la finalissima, però, sono i rossoblù del Genoa. Le due squadre si incontrano a Genova il 6 aprile 1913. Vince la Pro per 1-0 e a festeggiare il successo non sono solo i vercellesi, ma anche numerosi tifosi dell'Andrea Doria, l'altra squadra di Genova. Viene improvvisata una sfilata per le vie della città che porta in trionfo i vercellesi, con tanto di discorso finale di Capitan Milano affacciato dal balcone del giornale Il Secolo XIX per arringare la folla. La vittoria di Genova non è solo una tappa decisiva verso il terzo titolo di fila, è anche un successo dal sapore fortemente simbolico. La Pro, la squadra italiana al 100%, ha battuto il Genoa, la squadra infarcita di stranieri. Commenta la Sesia. Il successo dei nostri campioni ha destato vivo entusiasmo, specialmente presso tutte le società che tengono a loro maggior onore mantenere pure le proprie squadre dalle importazioni straniere. Lettere e telegrammi numerosi sono giunti alla sede della Pro Vercelli anche da parte di enti sportivi che non coltivano il gioco del calcio e di sconosciuti ammiratori residenti nelle estreme regioni italiane. Sta di fatto che si arriva alla finale per la terza volta di fila e per la prima volta contro la Lazio, una squadra non del Nord. Si gioca in campo neutro a Genova. Ve lo devo dire che non c'è storia. Ve lo dico, non c'è storia. Il 1 giugno 1913, con un imperioso 6-0 sulla Lazio, la Pro Vercelli si laurea campione d'Italia per la quinta volta, la terza consecutiva. Il coronamento del triennio è l'incontro tra le nazionali di Italia e Belgio il 1 maggio 1913 a Torino. Per gli azzurri scendono in campo 9 vercellesi su 11. Il terzino Valle, il formidabile terzetto di mediani Giuseppe Milano, Ara e Leone, gli attaccanti Felice Milano, Corna, Rampini e Berardo, più il portiere Innocenti che all'ultimo minuto sostituisce l'infortunato Campelli dell'Inter. Gli unici non vercellesi sono l'attaccante dell'Andrea Doria Attilio Fresia e l'onnipresente figlio di Dio De Vecchi. Finisce 1-0 per l'Italia con un gol tutto made in Vercelli. Punizione per l'Italia, Milano va sulla palla, parte per calciare ma salta la sfera che viene invece calciata in rete da Ara. Nasce così la finta sul calcio di punizione. Quella sera un telegramma viene inviato a Vercelli da un accompagnatore della nazionale. annuncia così la vittoria azzurra. Provercelli batte Belgio 1-0. Negli anni in cui la Pro vince tutto, uno degli uomini simbolo di questo club che si carica di gloria si trova molto lontano da Vercelli. Sto parlando di Marcello Bertinetti e spero non vi siate dimenticati di lui, l'uomo da cui era nato tutto. Bertinetti gioca nella Pro fino al 1908, anno in cui riesce incredibilmente a vincere sia il campionato di calcio, sia la medaglia d'argento nella sciabola alle Olimpiadi di Londra. Poi Bertinetti abbandona il calcio giocato per dedicarsi maggiormente alla scherma, ma anche per concludere gli studi di medicina all'Università di Torino. Ed è proprio in qualità di medico militare che Bertinetti partecipa alla guerra di Libia che inizia nel settembre 1911. Dovremmo più propriamente chiamarla guerra italo-turca. Per capire meglio la prima avventura bellica dell'età giolittiana, dobbiamo dare un po' di contesto. Fine 800, inizio 900 è l'età dell'imperialismo. Forti della superiorità tecnologica, figlia della seconda rivoluzione industriale, nutriti di un nazionalismo violento, che spesso va a braccetto con il razzismo, le potenze europee si lanciano alla conquista del mondo, creando imperi coloniali sulla pelle dei popoli sfruttati in Africa e Asia. L'Italia, l'ultima delle potenze europee, non vuole essere da meno, ma nel 1896 l'umiliante sconfitta di Adua obbliga a lasciare da parte ogni velleità imperialistica. Un disastro dovuto, come commenta alla Camera il nostro Giolitti, alla sproporzione fra il fine che si vuole raggiungere ed i mezzi che si vogliono adoperare. Vogliono e possono. Semplicemente l'Italia non è una potenza al livello di Germania, Francia o Gran Bretagna. L'Italia inaugura così, volente o nolente, una politica pragmatica con l'obiettivo fondamentale di riuscire a giocare un ruolo attivo nella difesa degli interessi del paese sulla scena internazionale. Tre sono le strategie usate per raggiungere l'obiettivo: il mantenimento della triplice alleanza con Germania e Impero Austro-Ungarico, firmata nel 1882 e più volte rinnovata; il riavvicinamento alla Francia, con la quale nella seconda metà dell'Ottocento i rapporti erano stati tesi; la rivendicazione degli interessi italiani su Cirenaica e Tripolitania, cioè le regioni costiere che oggi formano la Libia. Sono all'epoca gli ultimi territori in Nord Africa del grande malato d'Europa, l'impero turco. Negli anni dell'età giolittiana, mentre si vanno cristallizzando i due blocchi che poi si combatteranno nella Grande Guerra, l'Italia, con una politica disinvolta ai limiti del doppio gioco, riesce ad ottenere dalle altre potenze il via libera per la conquista della Libia. Il momento propizio viene in seguito all'ennesima crisi politica che vede le potenze europee mostrare i muscoli e minacciarsi reciprocamente la guerra, e cioè la seconda crisi marocchina del 1911. E così il governo Giolitti decide per la guerra. Il 24 settembre il re Vittorio Emanuele III dà il consenso per spedire un ultimatum che la Turchia respinge. Il 29 inizia la guerra. La appoggiano molte forze politiche e in particolare il giovane e rumoroso movimento nazionalista e molte forze economiche, come ad esempio alcune banche che già avevano investimenti in Libia. La Libia viene presentata come una specie di Eldorado ricco di materie prime, ma non si parla del petrolio, che invece è la vera ricchezza ancora oggi della regione. E oasi di fertilità pronta ad accogliere migliaia di contadini italiani, non più costretti ad emigrare. Tripoli, bel suol d'amore, canta una canzonetta in voga in quei giorni.
Tripoli, bel suol d'amore, di lunga dolce questa mia canzone. Sento lì il tricolore sulle sue torri al rombo del cannone.
Nelle prime settimane di guerra l'Italia occupa la costa, ma turchi e guerriglieri arabi resistono nell'interno, logorando il corpo di spedizione italiano con un'efficace guerriglia, cui gli italiani rispondono con brutali repressioni. L'allargamento del conflitto alle isole turche del Mar Egeo e le pressioni internazionali portano alla conclusione della guerra con la pace firmata a Losanna il 12 ottobre 1912. L'Italia occupa così Tripolitania e Cirenaica, ma in realtà solo la costa è davvero controllata e la guerriglia è ben lontana dall'essere sconfitta. Per la guerra parte anche il medico dell'esercito Marcello Bertinetti. La partecipazione al conflitto gli toglie la possibilità di conquistare una medaglia alle Olimpiadi di Stoccolma, che si disputano appunto nel 1912. È probabilmente nei mesi precedenti alla partenza che Bertinetti, uomo davvero dalle mille capacità, scrive l'inno della Pro Vercelli. Vi lascio in descrizione il link dell'articolo in cui il giornalista e storico della Pro, Alex Tacchini, racconta la genesi dell'inno e dove trovate il testo completo. Forse al clima di quei giorni vanno ascritte le numerose metafore belliche del testo, che così si conclude. E tu, Pro Vercelli, t'affida al valore dei forti tuoi figli dal bianco colore, la bella, l'amata, gloriosa bandiera, consegna sicura alla giovane schiera. Spiegata sul campo dell'altre città, l'amata bandiera vittrice sarà. Ma l'amata bandiera non può vincere per sempre. E infatti nel campionato 1913-14 la Pro, arrivando terza nel girone ligure piemontese, non riesce nemmeno a qualificarsi per il girone finale. Le bianche casacche sono superate dal Genoa, secondo, e soprattutto, vero boccone amaro da ingoiare, dagli arcirivali del Casale. Saranno proprio i nero stellati a vincere il loro primo e unico storico scudetto, che viene conquistato pochi giorni dopo che Gavrilo Principa a Sarajevo ha ucciso a colpi di pistola l'erede al trono dell'impero austro-ungarico Francesco Ferdinando d'Asburgo, precipitando il mondo nel baratro della Grande Guerra. Giolitti non è più al governo, la Pro Vercelli non è più al comando del campionato, si sta chiudendo un'era. Il campionato 14-15 viene interrotto dopo la giornata del 16 maggio, con il Genoa momentaneamente capolista e la Pro di nuovo nemmeno qualificata al girone finale. Il campionato si blocca perché pochi giorni dopo, il 24 maggio 1915, anche l'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale. Molti campioni del calcio tolgono le divise colorate per indossare il grigio-verde dell'esercito. Solo nel 1919 si tornerà a giocare e solo dopo la guerra il campionato monco della stagione 14-15 verrà assegnato al Genoa. Non è Giovanni Giolitti a orchestrare l'entrata in guerra dell'Italia, cui anzi l'uomo politico piemontese è contrario. Ma oggi gli storici puntano sempre più i riflettori sulla guerra di Libia come momento decisivo nella strada che porta alla guerra mondiale. Le difficoltà turche, infatti, spingono gli stati balcanici ad attaccare la stessa Turchia. I Balcani diventano la polveriera d'Europa e non a caso a Sarajevo scocca la scintilla che fa esplodere il mondo. Il mondo uscirà profondamente diverso dalla prova della Grande Guerra. L'Italia uscirà profondamente diversa. Ma le radici del nostro paese stanno lì, in quell'epoca giolittiana in cui l'Italia voleva diventare grande. E anche il calcio in Italia è diventato grande. Ed è diventato grande attraverso le imprese di una grande squadra dalla bianca casacca. La storia della Pro Vercelli e dell'Italia giolittiana è finita, ma tra due settimane inizieremo il racconto di un nuovo intreccio calcio storico. Per celebrare l'80° anniversario della Liberazione, indagheremo i legami tra il mondo del football e la resistenza. Ringrazio Proxy per la musica della sigla, Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast e il Museo Bianco Vercelli, un vero e proprio museo online dedicato alla Pro e alla sua storia. Continuate a seguire Il Calcio e la Storia, lasciate una recensione sulla vostra app di ascolto e mettete un like nelle pagine social del podcast. Trovate tutte le informazioni sul sito ilcalcioelastoria.it. Grazie per l'ascolto e a presto!